Newsline Sera.
18.32, una buona serata a tutti voi. Domenico Guarini in studio per la Newsline serale. Oggi venerdì 31 gennaio 2025. La disponibilità di Beko a iniziare un confronto sul nuovo piano industriale senza aprire la paventata procedura di chiusura e di licenziamento costituisce il presupposto minimo per iniziare la trattativa. Queste le dichiarazioni ieri in una nota unitaria di Finfiom Wilm e UGLM al termine del tavolo che si è svolto ieri al Ministero dell'Industria Made in Italy riguardo proprio l'avvertenza Beko, in cui c'è stato l'apertura di uno spiraglio da parte dell'azienda, della multinazionale turca. La disponibilità aziendale, dicono i sindacati, però sono ancora estremamente generiche. Beko ha parlato di un piano di investimenti più cospicuo, pari a 300 milioni di euro, ha fatto intravedere la possibilità di non chiudere comunanza e di prevedere un percorso di 3 anni per Siena, deve comunque portare a termine i propri impegni, ribadisce la volontà di cessare la produzione, riferiscono i sindacati. Grazie alla lotta dei lavoratori, governi e istituzioni locali hanno offerto il loro sostegno a supportare gli investimenti e acquistare l'immobile di Siena. La sindaca di Siena, sempre per quanto riguarda il tavolo di ieri, ha auspicato che si apra un nuovo scenario, evidenziando che per Siena dal governo c'è pieno sostegno all'idea di acquisto dello stabilimento senese lanciata dal comune. Ricordiamo che la Beko ha annunciato che al 31 dicembre 2025 chiuderà la produzione a Siena, dove ci sono 300 addetti. Il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani ha detto che spera in una trattativa senza più parlare di chiusura dello stabilimento. Oggi è intervenuta anche la provincia di Siena, ma insomma, qual è la situazione? Buonasera Daniela Miniero, segretaria provinciale Fion di Siena, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, noi abbiamo capito che la Beko un po' ha preso tempo, un po' ha aperto, qual è la vostra sensazione?
Allora, dobbiamo fare un passo indietro. Noi il 10 dicembre avevamo in mano soltanto una sentenza di chiusura dello stabilimento che era datata al 31 dicembre 2025. In questa, che è una vertenza tutta nazionale, perché ovviamente a quel tavolo si parlava di 1935 esuberi e la chiusura di 2 siti e mezzo, oggi usciamo da quel tavolo con il ritiro della chiusura di comunanza, un percorso di rilancio su Castinetta. Siena è quella che effettivamente ne esce meglio rispetto al tavolo del 10, ma comunque vedrà la fine della sua produzione comunque il 31 dicembre 2025. È vero che noi, grazie alla mobilitazione, alla forza dei lavoratori, alla determinazione dei lavoratori, siamo riusciti a fare quella pressione necessaria per cercare quantomeno di allungare i tempi di dismissione. Questo perché eravamo tutti consapevoli, anche per la fermezza con la quale la Beko si è presentata a quel tavolo, che comunque, indipendentemente dalle criticità dello stabilimento, la Beko non aveva nessuna intenzione di investire a Siena, e l'ha ribadito anche ieri.
Ma allora questi che significa concretamente?
Allora, il percorso dei 3 anni non è finalizzato ad un rilancio da parte della Beko nel sito di Siena, perché la Beko ha ribadito ieri che comunque lascerà Siena.
Quindi anche l'ipotesi di acquisto dello stabilimento da parte del comune cambia poco dal punto di vista,
certo,
della Beko?
Lo stabilimento rappresenta una criticità e potrebbe rappresentare un deterrente per un eventuale investitore per un percorso di reindustrializzazione, ma la Beko ha deciso e ha affermato quel tavolo che, indipendentemente dallo stabilimento e dalle criticità che qui esso rappresenta, comunque lei andrà via da Siena.
Quindi voi, diciamo, sperate che in questi 3 anni si avvii un processo di reindustrializzazione con l'arrivo di nuovi soggetti industriali?
Noi non è che speriamo, noi lavoreremo per questo. La pressione, allora, il presidio e la mobilitazione vanno avanti, perché la pressione rispetto anche alle dalle istituzioni locali che hanno preso un impegno, compreso il ministro Urso, ha preso un impegno ieri a quel tavolo dove ha ribadito che avrebbe agevolato il percorso di acquisizione dello stabilimento per rendere più appetibile quel sito più appetibile per un eventuale investitore o reindustrializzazione, noi staremo ancora di più, diciamo, sul pezzo e col fiato sul collo perché questo possa avvenire in tempi rapidi.
Peraltro c'è anche la legge sui consorzi, la nuova legge regionale che potrebbe aiutarvi, no?
Potrebbe agevolare, però presupposto anche per perché quella legge possa trovare applicazione che ci sia comunque un interessamento da parte di un investitore. È anche vero che l'azienda a quel tavolo ieri ha mostrato la sua disponibilità, ha preso l'impegno, e mi sembra il minimo, di agevolare il percorso di reindustrializzazione e di trovare un soggetto che possa essere, diciamo,
interessato. In conclusione, come andrà avanti la vostra battaglia, Miniero?
Allora, il presidio continua, i tavoli aperti in questi mesi, quindi il tavolo provinciale, il tavolo regionale e quello comunale resteranno tavoli operativi, attivi, attenzionati. Abbiamo il prossimo incontro al MIMIT il 10 febbraio ed è lì che inizierà la vera trattativa. Diciamo che ora inizia veramente la sfida più ambiziosa, cioè quello di dare continuità produttiva a quel sito indipendentemente da ciò che si produca lì dentro, anche se non si produrranno più congelatori, l'importante è che ci sia una continuità lavorativa, anche perché, ripeto, se per Siena quello rappresenta l'ultimo polo industriale.
Sì, insomma, 300 lavoratori non sono bazzecole in un contesto del genere.
Siena poi
appunto,
avrebbe un impatto importante. Devastante. Noi a quel tavolo comunque il 10 febbraio, perché ora si apre la trattativa, ora quegli impegni devono essere tradotti in un accordo, quindi noi rimetteremo in
discussione. Starete col fiato sul collo, immagino. Grazie, grazie Daniela Miniero, segretaria provinciale FION di Siena, buona serata.
Buonasera, grazie a voi.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E veniamo a Marina di Massa, dove questa mattina è arrivata la nave Diciotti della Guardia Costiera, che seguirà da vicino tutte le operazioni in corso come nave di appoggio. Parliamo naturalmente dell'impatto della nave cargo Guangrong con il pontile del porto di Marina di Massa, dove è rimasta incagliata ed anche inclinata la Guangrong, che ha distrutto praticamente la rotonda, no, del porto turistico. I lavori procedono regolarmente, oggi è prevista la collocazione delle panne galleggianti. Questo è quanto ha spiegato oggi su Facebook il sindaco di Massa Francesco Persiani, che ha aggiunto: nel frattempo è in corso anche un sopralluogo ai tecnici amministrazione comunale insieme ai vigili del fuoco della ditta Neri per verificare le condizioni del pontile dopo l'impatto della nave. Persiani naturalmente afferma che continuerà l'amministrazione a monitorare la situazione con la massima attenzione e aggiornerà i cittadini. La politica, vi abbiamo parlato ieri di questo sondaggio commissionato da Toscana TV, che ha incoronato Eugenio Giani, l'attuale governatore della regione Toscana, più di 10 punti di distacco rispetto al candidato del centrodestra Tomasi, che adesso viene messo in discussione più che mai dalla sua stessa coalizione. I dettagli da Raffaele Palumbo.
La politica fatta con i sondaggi, prima quello commissionato da Toscana TV, che ci racconta di un Giani bis vincitore al primo turno con un Alessandro Tomasi sindaco di Pistoia e possibile candidato del centrodestra fermo al 40%. Ora è atteso un sondaggio che è già stato commissionato dal PD a conferma e suggello di quanto detto. In altri tempi sarebbe stato il partito a dire: ricandidiamo Gianni perché ha governato bene, punto. Oggi no, abbiamo bisogno dei sondaggi che fanno gongolare il centrosinistra, che ora deve capire entro un mese quale coalizione sosterrà il presidente della regione uscente. Il sondaggio ha avuto però l'effetto di un elettroshock per il centrodestra, spaventato da un candidato poco conosciuto in regione, per il partito di Tomasi, Fratelli d'Italia, l'importante è renderlo conosciuto, portarlo in giro per tutta la Toscana e raccogliere il voto di chi non sta con il centrosinistra. Per gli altri, Forza Italia e Lega, la questione è parecchio più complessa. Forza Italia vuole un candidato più moderato e un nome diverso. La Lega parla di partita ancora apertissima, come a dire che il candidato deve ancora essere scelto per davvero. Volano stracci nel centrodestra, Fratelli d'Italia punge, Forza Italia chiede di unire le forze per valorizzare Tomasi e non per farsi autopromozione sui giornali. La Lega anticipa un nome che potrebbe tirare fuori, quello di Luca Baroncini, segretario regionale del partito. Ma davvero è più conosciuto di Tomasi? Quest'ultimo si smarca dalle polemiche e dice solo: devo pensare a lavorare bene, mentre su tutto il centrodestra aleggia minaccioso il fantasma del generale Vannacci.
Intanto la Toscana si conferma regione ricca di investimenti internazionali, con 1.391 imprese a partecipazione estera che impiegano oltre 90.000 addetti, pari al 7,7% degli occupati totali della regione. Questo è quanto è emerso nell'edizione 2025 del annual meeting di Invest in Tuscany, l'ufficio della regione toscana a supporto delle aziende che vogliono insediarsi sul territorio e dell'espansione di quelle già presenti. Nell'occasione si è parlato anche della nuova presidenza Trump e dell'ipotesi di dazi. Non riesco a immaginare un futuro dove si va avanti con i dazi. Io credo che ci sia bisogno di più libertà, questo a quanto ha dichiarato Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana. Sentiamo.
Io sono preoccupato, perché essere ottimista sarei un pazzo. Evidentemente mi rendo conto che anche gli stessi Stati Uniti, per mettere i dazi, poi avranno un'inflazione. Ecco, per esempio noi in Toscana abbiamo un sistema agroalimentare che per gli Stati Uniti è abbastanza importante. Noi facciamo un buon cibo e quindi in quel caso rinunceranno gli americani a acquistare i nostri prodotti? Una domanda la faccio anche a voi. Io penserei di no, perché quel ceto americano, quella classe americana che compra i nostri cibi, sicuramente proseguirà e porterà inflazione. Questo è, vediamo un po' cosa accadrà. Io non riesco a immaginare un futuro dove si va avanti con i dazi. Io credo ci sia bisogno di più libertà. Sa, la politica, poi, arrivato il nuovo presidente, dà una serie di indicazioni fatte in campagna elettorale. Vediamo quello che accadrà e realisticamente poi ci confronteremo.
Intercity Winter 2025 presenta Tondelli Reading, terza edizione. A cura di Bruno Casini al Teatro della Limonaia a Sesto Fiorentino, in collaborazione con l'associazione 80 Remix. Sabato 1 febbraio alle 20.30, una serata dedicata allo scrittore Pier Vittorio Tondelli con letture e performances. Partecipano Crickets Lullaby, Adriano Primadei, Sara Maggi, Betty Barsantini, Dimitri Milopoulos, Barbara Pignotti, Michele Rossi, Paolo Baldi, Nicola Vannini e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a info@teatrodellalimonaia.it.
La città del teatro Cascina. Mercoledì 5 febbraio alle 21, Marta Cuscuna in Corvide, sguardi di specie, darà vita a sorprendenti corvi ironici disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Creati per La fabbrica del mondo di Marco Paolini, questi esseri meccatronici, fatti di componentistica industriale e freni di bicicletta, offrono uno spettacolo dove ogni gesto è pura energia umana. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it.
Porte aperte all'Institut Français di Firenze. Vieni a trovarci e scopri tutta la nostra offerta formativa. Sabato 1 febbraio dalle 10 alle 16. Presentazione dei corsi e delle certificazioni linguistiche. Giochi pedagogici e non. Karaoke, atelier per bambini e pausa golosa. Vieni a conoscere gli insegnanti e scopri come il francese può rivoluzionarti la vita. Promozione speciale Porte Aperte. Iscriviti ad un corso collettivo in presenza. Ti regaliamo le spese di segreteria. Info e programma completo su institutfrancais.it.
Controradio.
Oh,
La Giunta Comunale di Firenze ha approvato il piano del verde degli spazi aperti con una delibera della vice sindaca assessore all'ambiente Paolo Galgani, che dovrà ora passare al vaglio dei quartieri del Consiglio Comunale per diventare operativa. Firenze punta così ad essere tra le prime città in Italia ad impostare una serie di strategie congiunte che si ispirano al principio 3-30-300, ovvero tre alberi visibili da ogni finestra, il 30% di copertura verde, 300 metri al massimo tra casa e lo spazio verde più vicino. Il piano del verde si chiama Iris, in onore del fiore che è il simbolo di Firenze. Sarà fruibile online da tutti i cittadini. Più natura in città attraverso poche garden, filari alberati, nuove aree verdi, orti urbani, depavimentazione aiuole ed una rinaturalizzazione del centro storico. Sentiamo le interviste alla sindaca Sara Funaro e all'assessore all'ambiente Paola Galgani.
Sì, noi abbiamo deciso di investire tanto anche sul tema dell'ambiente, che è una vera emergenza in questo momento. Lo abbiamo fatto già stanziando 10 milioni di euro nel bilancio preventivo, con l'obiettivo di arrivare nel mandato a 20 milioni di euro. Ricordo anche che nel piano degli investimenti avevamo già raddoppiato le risorse, passando da 18 a 36 milioni sul verde. Un piano ambizioso, non si parte da zero perché una città che ha già investito tanto sul tema del verde, ma abbiamo bisogno di spingere sempre di più se vogliamo davvero dare un segnale. È stato fatto un lavoro molto importante dalla direzione e dalla vice sindaca per arrivare a chiudere il piano del verde, e la cosa importante è che si potrà vedere la realizzazione. Ogni cittadino potrà andare sul sito e vedere via via che vengono realizzati gli interventi di stato di avanzamento. Questo per noi è anche un segnale di coinvolgimento e di partecipazione su un tema che è molto sentito dai nostri cittadini.
È un piano fattibile, non un libro di sogni, no?
Sì, questo è stato l'altro elemento che ha caratterizzato il lavoro di tutti, è stato quello di fronte al quadro conoscitivo costruire anche gli obiettivi, le strategie e le azioni possibili appunto nella città di Firenze. Il quadro conoscitivo è servito esattamente a questo, quindi non astratto ma realizzabile, ovviamente con dei tempi che vanno anche al di là chiaramente del mandato.
E ora ci colleghiamo in diretta con l'assessore ai trasporti della Regione Toscana, Stefano Baccelli. Buonasera, grazie di essere con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Perché a proposito, diciamo, di ambiente, no? Di sostenibilità, anche la mobilità ha il suo peso. Allora oggi è stato fatto il punto su quelli che sono gli interventi in via di realizzazione e progettazione del sistema tranviario nell'area tra Firenze e Prato, che sappiamo essere, insomma, un quadrante nevralgico, no? Della mobilità regionale. Allora, assessore, quali novità ci sono?
La novità è che abbiamo presentato all'avviso pubblico del Ministero delle Infrastrutture il progetto davvero, davvero innovativo del tram veloce da Prato a Campi Bisenzio. Dico innovativo perché ci sarà un meccanismo di dislocazione delle fermate che prevederà una distanza di circa 300 metri nel tratto urbano, ma di 600 nel tratto extraurbano, una frequenza di 4 minuti nel tratto urbano e di 8 minuti in quello extraurbano, che consentirà ai mezzi di raggiungere velocità, ovviamente nel tratto extraurbano, anche di 80-90 km orari. Un investimento di 489 milioni di euro, rispetto a cui come Regione Toscana ne abbiamo già destinati più di 9 per proseguire la progettazione, e una simulazione dei flussi dei frequentatori, degli utenti, impressionante, oltre 70.000 al giorno, oltre 21 milioni l'anno. E davvero credo che sarebbe una svolta, anche perché raggiunge questo primo lotto Campi Bisenzio a poca distanza del capolinea dell'altra linea che a Campi Bisenzio arriva.
Insomma, 70.000 al giorno, ha detto, sarebbero più o meno 50.000 auto in meno, diciamo, che circolano in quell'area più o meno, quindi son dati importanti. Il tutto all'interno, mi sembra, di un insieme di 5 progetti diversi, no, che vanno a insistere, che quindi interagiscono tra di loro.
Sì, questo è quello, diciamo, che presentiamo direttamente come Regione Toscana. Abbiamo anche modificato la legge regionale e quindi siamo noi soggetti attuatori, trattandosi per l'appunto di un'infrastruttura tra due province. E gli altri due progetti più importanti sono presentati dal Comune di Firenze, ma ovviamente in collaborazione con la Regione, che sono la Careggi-Meyer e il secondo lotto della Firenze Sesto, quindi il lotto che va dal polo scientifico fino al centro di Sesto Fiorentino, atteso che il primo lotto è già stato finanziato come regione grazie ai fondi dell'Unione Europea.
Grazie all'assessore dei trasporti della Regione Toscana Stefano Baccelli, buona serata e buon lavoro a lei.
Bene.
All'Esselunga la convenienza parla da sé.
Sono grandi marchi al 50%, un amore di promozione. Con me i migliori prodotti trovano sempre la loro dolce metà. Prezzo?
All'Esselunga sono arrivate le grandi marche al 50%. Un esempio? Prosciutto cotto Romagnati a fette 2 per 100 grammi, scontato del 50% a 3,99€. Fino al 12 febbraio, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Il negozio è su esselunga.it.
Se vuoi imparare la LIS, lingua dei segni italiana, non perdere l'occasione. Sono al via corsi di sensibilizzazione LIS rivolti a scuole, famiglie, cittadini, operatori, enti terzo settore, dipendenti cooperative in ambito sanitario e enti pubblici. Info su toscana.ens.it e cooperativaelfo.it. Iscrizioni entro il 13 febbraio. Progetto realizzato con il contributo del Ministero per le Disabilità e azienda USL Toscana Centro.
La città del teatro Cascina. Sabato 8 febbraio alle 21, l'irresistibile comico e attore ligure Antonio Ornano. Dopo programmi cult come Zelig, Mai dire gol, Colorado e Striscia la notizia, Ornano sarà in scena con Maschio caucasico irrisolto, un flusso di coscienza esilarante tra ironia, cinismo e contraddizioni, per raccontare con leggerezza e intelligenza i paradossi della vita. Uno show che vi farà ridere e riflettere. Per vendita circuito Ticket One. Info lacittadelteatro.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. In Fipilì in direzione Mare, incidente tra Firenze e Firenze Scandicci, code tra Scandicci e la Strassigna con code in uscita alla Strassigna, code per un incidente tra la diramazione per Pisa e Lavoria con code in uscita a Lavoria. Verso Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena Firenze, code per un mezzo pesante fermo tra Colle di Valdelsa Sud e Monteriggioni in direzione Siena. Per un mezzo pesante in avaria, statale 3 Visti Berina chiusa al chilometro 160 a Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo in direzione Cesena. A Firenze il comune ha lanciato il nuovo piano parcheggio facile, tra le novità 4.000 posti scontati nelle ore serali. Tutte le info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
La cronaca: un imprenditore di 56 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamento nei confronti del padre di 85 anni, rimasto vedovo, trovato morto dai carabinieri nella sua casa di Scandicci durante la notte del 27 gennaio. Dopo la morte del padre, il 56enne si era reso irreperibile per due giorni. Da ieri si trova in carcere fiorentino di Sollicciano in stato di fermo. Prevista per oggi l'autopsia sulla salma per capire se la morte dell'anziano sia stata provocata dalle presunte violenze attribuite al figlio, come è successo perso pochi anni fa con la madre, lo scorso dicembre la Corte d'Assise di Firenze infatti aveva condannato l'uomo a 6 anni, 8 mesi per omicidio preterintenzionale dopo aver picchiato una madre di 88 anni provocandone senza volerlo la morte nel 2022. La donna è deceduta in ospedale a 10 giorni di distanza dall'ultima aggressione, il 56enne è stato invece assolto dall'accusa di maltrattamenti nei confronti del padre come revoca della misura cautelare di divieto di avvicinamento al genitore, che aveva raccontato ai carabinieri delle vessazioni subite ma poi aveva deciso di non firmare la denuncia e aveva anche deciso di non costituirsi parte civile al processo, maltrattamenti nei confronti del padre eseguiti da morte. Questo l'accusa che ha portato al fermo del 56enne. Domani in programma l'udienza di convalida davanti al GIP. Violenza assistita, ossia l'esperienza del maltrattamento delle madri vissuta con gli occhi dei minori, e PAS, la sindrome dell'alienazione parentale praticata largamente nei tribunali per negare valore alla denuncia di violenza delle donne accusate a loro volta di voler allontanare i bambini dai padri. E questo è il tema affrontato nella trasmissione un 25 novembre al mese, andata in onda questa mattina, che ha visto ospite Elvira Reale, psicologa, componente del protocollo Napoli, consulente della Commissione parlamentare inchiesta sul femminicidio. La puntata la potete riascoltare sui canali cross mediali di Controradio. Sentiamo la dottoressa Reale al microfono di Chiara Brilli e Sandra Salvato.
Il problema veramente drammatico è che si separa la madre e quindi la violenza subita dalla madre e dalle condizioni di salute del minore, cioè questi due mondi non vengono messi insieme. Questo determina che si parla del benessere del bambino, che deve essere messo fuori dai conflitti, fuori da quella casa dove avvengono le violenze, senza discriminare il ruolo della vittima e del carnefice, cioè della donna vittima di violenza e dell'uomo che maltratta.
Tutto ciò a cascata provoca, e voi lo verificate anche quotidianamente nei casi di denuncia, una disaffezione delle donne verso una giustizia che non le tutela, una riluttanza a denunciare.
Due gli effetti veramente drammatici. Uno è che le donne vengono allontanate dalla giustizia, quindi tutto quello che si fa il 25 novembre contro i femminicidi, contro la violenza sulle donne, è completamente inefficace, inutile. Ma c'è un altro problema, che è il più grave. Quando si parla della PAS di Gardner, abbiamo detto e ormai è acclarata da tutti che è una teoria scientifica, ok? Però nonostante sia questa, è praticata allegramente e largamente nei nostri tribunali, dai nostri psicologi, dagli avvocati, dai servizi sociali. Si parla non più di PAS, e per cui quella madre diventa una madre pericolosa.
C'è polemica, vi ricordate l'altra sera vi abbiamo raccontato la storia della statua di Ernesto Che Guevara, che è la prima statua in Italia e sorgerà a Carrara? Ebbene, c'è una polemica politica montata soprattutto alla Lega, che ha accusato il comune, insomma, di aver patrocinato questa operazione. La risposta della sindaca di Carrara, Serena Arrighi, che dice: Ernesto Che Guevara con la sua vita e la sua morte ci ha donato un simbolo, un'icona di libertà e diritti che devono essere perseguiti a prescindere da se stessi e dai confini statali all'interno dei quali si è nati, e a chi sostiene che questo sia un affronto alle vittime dei totalitarismi di destra e di sinistra, dico, sostiene la sindaca Righi, che noi condanniamo fortemente ogni totalitarismo, ogni regime, rimarchiamo però che gli affronti alle vittime sono quelli di chi tollera i saluti romani, gli inni al duce all'interno dei propri movimenti giovanili e consente ai torturatori di uomini di tornare liberi a casa con volo di Stato. In vista della giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, istituita dalle Nazioni Unite nel 2012, si terrà a Firenze un seminario promosso da Nosotrosonlus in collaborazione con la Prefettura e la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, MGF Le Vittime, la protezione legale e sociale. Questo è il titolo dell'evento, in programma 3 febbraio dalle 14 alle 18 in via Giacomini 8, l'ingresso gratuito e prenotazione dal sito di Nosotras. A parlarcene la presidente di Nosotras, Isabella Mancini.
Quest'anno abbiamo deciso di riporre nuovamente l'attenzione su quello che è il tema dei diritti, non a caso in un anno in cui invece i diritti, sicuramente quelli di tipo internazionale, sono messi fortemente in discussione Ecco che invece tornare a rimettere il focus sulla legge, sul diritto, sulla possibilità di esigere la tutela dei propri diritti in quanto esseri umani, in base a quelle che sono le normative internazionali, di poter richiedere anche tutela e protezione nei paesi che dovrebbero essere considerati appunto del nord del mondo, dove il diritto è appunto garantito a tutti e a tutte. Quindi il 3 di febbraio abbiamo deciso di dedicarci un incontro con una delle associazioni che a livello europeo ha più lavorato sul tema del contrasto alle mutilazioni genitali femminili, ma anche a matrimoni forzati e precoci, con la presenza come nostra ospite della direttrice esecutiva di Forward UK, ovvero Nana Otto Oyortei, che ci parlerà appunto nell'occasione del 3 di febbraio proprio di quello che è stata l'esperienza di questa associazione, che è un'associazione della diaspora africana, che ormai da più di 35 anni lavora su queste tematiche, e trasformare quella che è stata una violenza sul proprio corpo in uno strumento invece di forza e di autodeterminazione.
E ora ascoltiamo una breve anticipazione di cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade, di Raffaele Palumbo, podcast di Controradio. In questa puntata ci occuperemo della riforma della giustizia, quella che viene chiamata della separazione delle carriere e che in realtà con la separazione delle carriere ha poco a che fare. Il podcast di Controradio Cosa è successo è ascoltabile il sabato alle 13.15, in replica domenica 17.10, ma sentiamo in questo estratto il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze, Squillace Greco.
La separazione delle carriere è una riforma molto più complessa di quella che si pensa parlando solo di separazione delle carriere, perché c'è una costruzione ben più complessa che prevede la costituzione di due consigli superiori, il sorteggio per i componenti di questi due consigli superiori, una corte che svincolata completamente dal sistema giudiziario, che deve decidere sul disciplinare dei magistrati, e complessivamente è una riforma che è foriera di grossi pericoli. Il condizionamento del pubblico ministero dalla politica. Guardi, c'è un esempio proprio di questi giorni. Il presidente Trump ha licenziato 10 magistrati che avevano indagato su di lui. Se questo è il rischio che vogliamo correre, io credo che questo sia un problema che riguarda i cittadini più che i magistrati in sé. Il problema è che in realtà la separazione delle carriere, così come viene presentata, è di fatto un falso problema. C'è già la separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri. Nel nostro sistema il pubblico ministero è colui che fa le indagini e poi sostiene l'accusa. Il giudice è quello che decide. Nel nostro sistema si può passare da una carriera all'altra, cioè si può diventare da giudice pubblico ministero, da pubblico ministero giudice, una volta sola in tutta la carriera e nei primi 9 anni di attività. È un fenomeno limitato a qualche decina di persone nel corso degli ultimi anni, qualche decina su 8.000 magistrati.
Nuovo appuntamento domenica per l'11ª edizione del Libro e la Vita. Scandicci, domenica alle 11 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza, all'ingresso libero, ci sarà Nicoletta Verna, scrittrice e autrice de Il Valore Affettivo e I Giorni di Vetro, che parlerà del suo libro della vita, Una Questione Privata, di Beppe Fenoglio.
Una Questione Privata è il mio romanzo preferito, ma questo è un motivo personale. Ci sono però, secondo me, anche dei motivi oggettivi, chiamiamoli. Calvino scrisse nella sua prefazione al Sentiero dei Nidi di Ragno che in realtà lui avrebbe voluto scrivere una prefazione a Una Questione Privata, perché lo riteneva il romanzo che loro avrebbero voluto scrivere, dove con tutti loro intendeva gli scrittori della Resistenza. Tra l'altro esce nel 63 Una Questione Privata, quando ormai la Resistenza ha esaurito il suo anche potenziale narrativo. Eppure questo è il romanzo più bello, più compiuto, più assolutamente profondo sulla Resistenza. Il motivo però per cui è un capolavoro non è tanto e non è solo il fatto che è un bellissimo romanzo di Resistenza, ma sta nel titolo. Cioè, Calvino disse, è anche un romanzo che parla di furore amoroso, cioè la vera trama all'interno di Una Questione Privata è l'amore, cioè è Milton che sta cercando di scoprire se Fulvia abbia un rapporto amoroso con un altro. l'altro compagno partigiano. E qui c'è la magia di Fenoglio, cioè lui a un certo punto unisce questi due tratti fino a renderli indistinguibili. Noi chiudiamo l'ultima pagina e non sappiamo più qual è la questione privata, se la vicenda amorosa oppure la guerra. Ed è esattamente questo. La guerra non cambia lo spirito umano, le grandi pulsioni dell'essere umano, le miserie, le gelosie, ciò che noi facciamo anche in maniera del tutto irrazionale, restano e restano immutati anche all'interno di un'epopea enorme e irripetibile come la Resistenza.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia che vi raccontiamo questa sera viene da Castiglion Fiorentino, dove il comune ha approvato una delibera per garantire l'uso esclusivo della lingua italiana in tutti i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino. La storia ve la raccontiamo con il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, sindaco, ci spieghi innanzitutto la ratio, no, di questo provvedimento, e poi concretamente cosa significa?
Intanto mi sorprende che chiedere di utilizzare negli atti amministrativi in comune la lingua italiana diventi una notizia che ha avuto una ribalta nazionale, veramente. Perché il nostro intento è, ed era quello di promuovere non solo la difesa della lingua italiana in generale come criterio, come concetto, ma l'uso della lingua italiana nell'emanazione di atti amministrativi e di comunicati che possono uscire dal comune. Tutto questo per un motivo molto semplice: non ce l'abbiamo con gli stranieri, non ce l'abbiamo con gli inglesi, non ce l'abbiamo con gli americani, e tantomeno ce l'abbiamo con i turisti. Ma io ho un pubblico di cittadini composto da persone che conoscono le lingue, e magari questo è quello, il pubblico più giovane, i cittadini più giovani, studenti, e ho un pubblico di persone che non conosce l'inglese, magari qualcuno ha ancora delle influenze latine, no, nella sua formazione. Quindi abbiamo detto: gli atti amministrativi escano con la lingua italiana, che è anche quella prevista, lingua ufficiale della nostra Costituzione. Tutto questo pare un obiema, ma oramai nel nostro lessico usiamo dei termini in maniera proprio così tranquilla e non ce ne rendiamo neanche più conto. Cioè, parlare di smart working, parlare di welfare, cioè l'assessore ai servizi sociali in molti comuni è l'assessore al welfare. Noi pensiamo che bisogna usare l'assessore con la sua attività di assessore servizi sociali, piuttosto che al benessere, piuttosto che a un termine che comunque non è afferrabile da tutti.
Questo è chiaro, sindaco, però lei non è, credo sia abbastanza scaltro da non meravigliarsi veramente dello scalpore che ha suscitato la notizia, anche perché voi giustificate, io leggo testuale l'agenzia, che insomma questo viene fatto per difendere la lingua ufficiale della Repubblica, fin qui ci siamo, prezioso patrimonio identitario della nazione. Sa che termini del genere, no, tendenzialmente generano polemica, però io volevo chiederle una cosa concreta, no? Cioè, voglio dire, computer come fate a tradurlo però in italiano? Che fa? computer non è una parola italiana, no?
Non ho parlato di abolizione.
Oppure che so, social, cioè Facebook, come si fa, sindaco?
In politica esiste l'istituto delle deroghe, no? Quindi certo, dovrò fare delle deroghe, sono consapevole. Però detto questo, ha sentito anche una certa stupore, una certa curiosità anche negli uffici, perché dice: adesso come dobbiamo fare? Dobbiamo fare come facevamo prima, semplicemente tenendo in considerazione tutto questo. Poi io ringrazio voi che mi date anche la possibilità di
ci mancherebbe,
perché in alcuni casi magari tutto questo può dare adito a una strumentalizzazione, quindi non c'è nessuna idea per creare discriminazione con chi non conosce la lingua italiana, oppure di non considerare chi non può magari avere una dimestichezza con la lingua italiana, perché io ho tanti cittadini che hanno una provenienza estera, quindi Romania, Albania, sono belgio, sono persone che vivono ormai nel mio paese, però da questo punto di vista dobbiamo creare noi questo connubio tra la nostra lingua e anche chi non la conosce, ma mettere un punto fermo su un uso che a volte diventa in maniera anche inconsapevole e involontaria forse un pochino selettivo.
Molto chiaro, no, poi dal punto di vista diciamo della valorizzazione dell'italiano credo non ci sia nulla da dire, ma non era meglio organizzare, che ne so, appunto delle iniziative culturali per valorizzare la lingua italiana che una misura del genere tranchante, che poi insomma, parliamoci chiaro, sindaco, diventa difficile davvero scrivere tutti gli atti in italiano oggi, le ho fatto due esempi un po' provocatori come social, come se vogliamo anche appunto computer, mouse, cioè diventa, no? Forse era meglio procedere con un'operazione culturale, no?
Ma se ci dovesse fare un'operazione culturale anche per spiegare un po' la genesi della lingua italiana, le nostre radici, la nostra storia, non parteciperebbe semplicemente nessuno, perché è normale. Io dico semplicemente che noi all'esterno del comune dobbiamo sicuramente considerare tutto quello che oramai è diventato patrimonio comune di tutti, no? Nell'economia, nella formazione, nel mondo della scuola. Però ho ritenuto, insieme ai miei assessori, quindi alla giunta, ho ritenuto che noi dovevamo fare questa delibera, che poi alla fine può essere per certi versi anche provocatoria, ma sono certo, anche visto l'esito, che costituisce elemento di riflessione, e lo costituisce un po' con tutti.
Ma si è confrontato con l'Accademia della Crusca? No, perché sa, l'Accademia della Crusca poi alcuni neologismi o anglismi li ha approvati, perché lei sa che l'italiano è una lingua d'uso, no? Lo diceva anche Manzoni, quindi evolve con l'uso.
Ma guardi, tra le varie indiscrezioni giornalistiche mi dicono che questa cosa sia arrivata anche lì, e non so quale sarà la posizione dell'Accademia, però credo che domani potremo leggere qualcosa anche a questo proposito.
Bene, allora lo leggeremo. Intanto la ringraziamo per la
autorevole anche dall'Accademia della Crusca.
Certo, noi intanto la ringraziamo per la disponibilità. Buona serata al sindaco di Castelfiorentino Mario Agnelli. Buona serata e buon lavoro a lei.
Ringrazio voi, buonasera.
Dunque. Allora, le regole di tecnica legislativa, così come quelle per la redazione di testi amministrativi, raccomandano di non usare forestierismi, almeno che non siano di uso corrente, come computer, social, eccetera, eccetera. Questo è quanto ci scrive Francesco. Allora che bisogno c'era di fare una delibera? Questo è il punto interrogativo. Però è ovvio, il sindaco poi alla fine tra le righe l'ha detto, no? Abbiamo un po' fatto una cosa provocatoria, se ne discute, questo va bene. Computer esiste in italiano, si chiama calcolatore, sì, vabbè, però non, cioè, è difficile mettere calcolatore nel calcolatore elettronico, poi, perché ci sono anche quelli manuali, questo è un altro messaggio che è arrivato. Però Sandro, allora, come si vede il tema è caldo, quindi diciamo a Castiglione Fiorentino hanno avuto una buona idea, perché sicuramente questa cosa farà tra virgolette discutere, quindi porterà anche notorietà mediatica a chi l'ha pensata. Noi siamo in conclusione di Newsline, le previsioni del tempo come di consueto: molto nuvoloso con piogge, rovesce, locali temporali in mattinata, deboli, nevicate sull'Appennino intorno a 1400-1500 metri, graduale miglioramento dal pomeriggio, venti deboli d'est-nord-est, mari mossi a largo e temperature in aumento, specialmente nei valori massimi. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi a 19.30 il GR, quello corposo di Popolare Network. Una buona serata e un buon weekend a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.